una domenica molto piena, piena di lui, testimonianze, ogni cosa ci fa bene stare qua questa mattina. In uno dei siti che abbiamo visitato in Israele mi è stato chiesto, come era in ogni sito, di dire qualche cosa per quanto riguarda il luogo dove eravamo. Perciò alla tomba qualcuno, il pastore, disse qualcosa, nel Getsemani qualcun altro ha detto qualcosa, e al Monte degli Ulivi l'hanno detto a me, no? Ha detto di dire qualche, leggere un verso, diciamo qualche espressione, no? Così la sera prima ho detto: Signore, fammi comprendere, perché non voglio solo dire qualche cosa, no? E ho detto qualche cosa, ma poi è rimasto lì. Questa cosa è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, e pregando questa settimana, Dio mi ha detto di tutto quello che ti ho detto al Monte degli Ulivi. E perciò la predicazione di questa mattina, venendo da Israele, è, qual è? Andiamo? Non è scritta? Ah sì, Gesù e il Monte degli Ulivi, un bel binomio, eh? Amen? Questa visuale che voi vedete qui, adesso non si vede molto bene perché dobbiamo fare delle spese, perché non funziona più molto bene questo, dietro si vede meglio, è proprio ciò che si vede dal Monte degli Ulivi verso Gerusalemme, cioè la vista del Monte degli Ulivi verso Gerusalemme è quella che vedete qua dietro, no? Un panorama tremendo, che vi devo dire, tremendo. Non ce n'è un altro al mondo. È il panorama più bello del mondo, no? Poi il Monte degli Ulivi è fatto di diverse cose. Lì c'è il Getsemane, ci sono altre cose, no? È un monte che è alto 800 metri, 800 e qualcosa metri, perciò non è altissimo. Lì è un monte, ma quando parliamo di monte là sono colline più o meno, no? Anche perché tutto collinare, tutto vicino, è tutto insieme, cioè tutti sposti da Gerusalemme per andare al Monte degli Ulivi sono un chilometro e qualche cosa. Poi vai oltre e ti trovi nel deserto dove Gesù fu tentato, poi vai oltre e ti trovi nel Mar Morto, perciò da 800 metri al di sopra del mare vai a 416 metri al di sotto del mare. Questa è una cosa unica al mondo. Il monte si trova ad est, dico qualche cosa così, della città vecchia di Gerusalemme, e separa Gerusalemme dal deserto di Giuda. E da qui inizia la sua discesa poi verso il Mar Morto, perciò appunto 416 metri al di sotto, no? Del livello del mare. Fra il Monte degli Ulivi e Gerusalemme c'è una valle che è chiamata la Valle di Chidron, dove c'era un fiume Cedron. Chiamata anche la Valle di Giosafat, dove ci sarà, secondo Gioele 3:12, un giudizio su questo luogo, perciò sarà un luogo dove ci sarà anche un giudizio. Il Monte degli Ulivi prende nome da numerosi alberi, chiaramente, d'ulivo, no? Noi conosciamo, io conosco l'olio pugliese, e devo dire che è buono, no? Ma anche quello di Israele dicono che è molto buono. Viene anche chiamato Monte dell'Unzione perché con l'olio ottenuto da questi uliveti si ungevano re e sacerdoti, perciò prende diversi nomi, no? E questo monte testimonia di molti momenti, no, della vita di Gesù. Lui è stato moltissimo sul monte. Per esempio, l'insegnamento del Padre Nostro è stato sul monte. Quando lui pianse su Gerusalemme, che vedeva Gerusalemme, la vedeva esattamente così dal monte, vedeva Gerusalemme e lui pianse. Quando lui entrò e lo acclamarono sopra un asino, proprio scendeva dal Monte degli Ulivi. Poi la preghiera nel Getsemani è stata fatta su questo monte. Il suo arresto è stato fatto su questo monte. La sua ascensione è stata su quel monte, quando lui tornò al Padre, e su questo monte lui ritornerà, metterà i piedi sul Monte degli Ulivi e dice che il monte si spaccherà in due e lui passando entrerà in Gerusalemme. Amen. Alleluia. Lui attraverso, lui entrerà in questa città attraverso la porta d'oro. Sono una porta che oggi hanno murata perché vogliono dire, ma qui non entrerà nessuno, perciò la muriamo, ma quella porta, no, si aprirà alla presenza dell'Onnipotente, no? E lui non entrerà a Gerusalemme come è uscito, cari, da condannato a morte per i nostri peccati, non come una pecora muta e neanche come un agnello debole davanti ai suoi tosatori. Ma lui entrerà come il leone di Giuda, come il trionfatore, come il vittorioso sulla morte, sul peccato, su Satana, distruggendoli per sempre. Amen? In Colossesi 2,15 è scritto, avendo quindi spogliato, dite spogliato, la podestà, le podestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui. Un'altra versione dice, in questo modo Dio ha disarmato, bello, mi piace, disarmato ogni autorità e ogni potenza e le ha esposte allo scherno della gente, dopo averle vinte per mezzo della croce di Cristo. Perciò storicamente, religiosamente, archeologicamente, no? È un luogo unico al mondo, bello da vedere, da visitare, no? Da lì domina la più bella vista dove si può mirare Gerusalemme e le sue porte. Ma per noi chiesa, ok, i viaggi si fanno, se ne fanno due, se ne fanno tre, per me è il terzo viaggio, no? Non l'ho fatto in 40 anni, adesso ne ho fatti tre, uno se non si riesce più a fare a meno. Ma per noi che viviamo gli ultimi tempi non può essere solo un luogo storico o archeologico, no? E come ci spiegano benissimo le guide, no? Ci raccontano che cosa avviene, quanto è stato, i tempi, eccetera. Quando noi guardiamo i resti ci ricorda cose passate, no? Ma per noi questo monte cosa significa? Ho tre espressioni di cosa significa questo monte per ognuno di noi. Dice, ma che c'entro io? Adesso lo capirai. In Luca 21, 37 e 38 dice, durante il giorno egli insegnava nel tempio e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul monte degli Ulivi. E tutto il popolo al mattino presto veniva da lui nel tempio per ascoltarlo. Come possiamo chiamarlo questo posto per il Signore che tutte le notti andava lì? Intimità. Luogo, dillo insieme a me, luogo di intimità. Luogo? Non l'ho sentito. Luogo di intimità. Amen. Era un luogo di intimità. Per Gesù la cosa primaria, indispensabile, necessaria, essenziale, non era andare fuori il mattino e predicare, insegnare, guariva, no? Ma era la sua comunione intima col Padre. Poi, tutto avveniva, tutto succedeva. Quando lui parlava le cose avvenivano. Perciò durante il giorno insegnava dimostrando ciò che diceva attraverso il soprannaturale, no? Ma durante la notte Dio Padre le diceva tu devi fare questo, questo, questo e quello. Sappi che tu andrai lì, quello penserà una cosa, tu gliela dirai. Poi ti chiameranno, ci sarà un cieco, ci sarà un morto, ci sarà uno zoppo e tu dirai, poi ti porteranno una donna che vorranno farla morire per lapidazione perché ha tradito il marito. Ma tu, figlio mio, perdonala. Che bella sensazione sapere che Gesù, tutto quello che faceva di giorno, glielo diceva il Padre di notte. Gesù insegnò molto sul Padre, la sua sottomissione era totale, lui non ha mai ascoltato se stesso, così la penso io, non si è mai detto, Gesù non ha mai detto così la penso io, così mi piace a me, mai. Giovanni 5,30 è scritto: io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo. Il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. No? Perciò lui non parlava di se stesso, perché io non ho parlato di me stesso, dice in Giovanni 12,49, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che devo dire ed annunziare. Vedete questa intimità? E voi pensate che Gesù aveva questa intimità? Per noi è impossibile avere questa intimità? Perché Gesù è lui che ha detto: voi farete cose più grandi di me. Ma lui faceva tutte queste cose perché la sua intimità con il Padre era veramente prioritaria, al di sopra di tutto. Prima di cosa? Prima della mia famiglia, prima di mio figlio, prima del mio lavoro, prima della mia salute. Prima c'è il Padre. La mia comunione con Lui mi porterà poi a far vedere, a far conoscere, ad annunziare, a praticare le cose che Lui ha detto. Perciò quando tu proteggi la tua intimità col Padre, avviene un'accelerazione nella tua vita. Le cose avvengono. Quanti stanno aspettando cose? Alzate le mani, ok. Io credo che tutti stiamo aspettando cose. Volete accelerare che queste cose arrivano? State col Padre, diglielo alla persona vicino a te, diglielo all'orecchio. Stai di più col Padre. E le cose accelerano. Gesù, davanti alla tomba di Lazzaro, morto da 4 giorni, disse 3 parole. Prima disse: togliete via la pietra. Amen? A volte ci sono impedimenti, la pietra era un impedimento per far uscire Lazzaro che era morto. Allora, prima cosa che Gesù fa, no? Dice: togliete la pietra. Ci sono impedimenti che non ci fanno vedere risultati nella nostra vita, cari. Ecco perché le strade si allungano molte volte. Gesù udiva le cose la notte e il mattino li lanciava. I morti risuscitavano, i ciechi vedevano. 10.000 persone venivano sfamati con 5 pane e 2 pesci di un ragazzino. Doveva pagare una tassa, apriva la bocca di un pesce e trovava i soldi dentro la bocca del pesce. Perché tutto è sottoposto all'autorità, sapete? Quando noi siamo in Lui, Lui è noi. Quando noi diamo tutto di noi a Lui, Lui ci dà tutto di Lui a noi. Questo è il segreto, cari. A volte ci sono impedimenti che non ci fanno vedere risultati nella nostra vita. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzatosi in alto gli occhi, disse, questa è la seconda cosa: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. Dite sempre. Voi pensate che il Padre a noi non ci esaudisce sempre? Perché lui dice: chiedete, vi sarà dato. Non dice: chiedete, io ci penserò, vedrò, capirò se veramente sta cosa. Chiedete, vi sarà data. È semplice, no? Perché la parola di Dio non è complicata quando la leggiamo, ma se non è rivelata è una parola che porta morte, non porta vita. Tutto ciò che Gesù faceva di giorno, il Padre di notte, nel loro tempo di comunione e intimità, lo diceva a Lui. Lui sapeva cosa doveva fare con Lazzaro, Lui lo guidava. E detto questo, gridò a gran voce, questa è la terza parola che disse: Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con delle bende, no? E gli dissero: scioglietelo, no? E poi lui ha vissuto un altro tempo. Perciò l'accelerazione viene quando noi parliamo con Dio e ubbidiamo a Dio. Se tu vuoi accelerazione, devi parlare con Dio. Devi stare di più con Dio. Devi spendere del tempo con Dio. Lui lo faceva di notte, sapete perché? Perché di giorno era impegnatissimo. Lui girava dappertutto, perché Dio l'ha mandato per predicare, per insegnare, per guarire le persone. Perciò il tempo, tante volte noi lavoriamo, e allora dobbiamo trovare il tempo per stare con il Padre, cari. Trovate il tempo per stare con il Padre. Di notte, di giorno, durante la pausa, fate come volete, ma su 24 ore, almeno la decima sarebbe sua. ma prendetevi quello che volete, ma state un tempo con Dio, aprite il vostro cuore, parlate con Lui, perché Lui parla, Lui ascolta e parla. Neemia sentiva la voce di Dio e in 52 giorni ricostruì le mura, le porte di Gerusalemme. C'è stata un'accelerazione soprannaturale, perché umanamente non era possibile. Ma Neemia era uno che ascoltava la voce di Dio, aveva l'orecchio aperto alla voce di Dio e le cose avvenivano. Perciò ci sono interventi soprannaturali quando parliamo con Dio, quando camminiamo con Dio, quando obbediamo a Dio. In Luca 2,49 Gesù disse: perché mi cercate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sapete quanti anni aveva? Circa 12 anni. Lui era occupato. Tu sei occupato talmente tanto che non hai tempo per Dio? Io ti consiglio, veramente, perché non c'è nulla. Credetemi, fratelli, i fratelli hanno parlato e hanno detto più o meno le stesse cose, che quello che si realizza di più è il ritorno di Gesù come non mai. Più ci vado e più sento il fiatone, cioè nel senso, no? Gesù dice: perché mi cercate? Io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Noi dovremmo vivere sempre, ogni giorno, occupandoci, no, del regno di Dio. Anche quando lavoriamo, quando facciamo la spesa. Non è che noi veniamo in chiesa e ci occupiamo del regno di Dio. E poi per una settimana facciamo quello che le nostre occupazioni, abbiamo tante cose da fare. Cioè non ha importanza se noi lavoriamo a pieno tempo oppure no, sono le motivazioni con cui facciamo le cose, no, che danno valore a tutte le cose. Se tu lavori per il Signore, come dice questo verso, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Cioè vuol dire occupate la vostra vita con Lui. Amen? Ok. Avete sentito? Fate così perché vi vedo un po'... Ci siete? Ok. Giovanni 5,17. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Vedete? Perché non c'è tempo, cari. La nostra vita non ci appartiene. Il domani non ci appartiene, non ci sono giovani, meno giovani, più anziani, la nostra vita in un attimo finisce e finiscono tutte le nostre cose, perciò ci vuole una dipendenza totale, dite dipendenza totale, quando una persona è dipendente non può fare a meno di quella cosa, un alcolista non può fare a meno di bere, uno che fuma marijuana o altre cose, non può fare a meno di fumare, sino Marlboro, oppure altre sigarette, oppure tutta questa tossicità, diciamo che, non può fare a meno, perché c'è qualcosa che richiama la dipendenza. Noi dobbiamo essere dipendenti da Dio, cari. Dobbiamo essere dipendenti dalla Sua parola, dipendenti dallo Spirito Santo, del nostro luogo di incontro con Lui. Trovatevi un posto per incontrarlo. Gesù aveva il Monte degli Ulivi. Lui si appartava tutte le notti. Giovanni 5,19. In verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. E non è che lui lo vedeva. Lui quando stava con lui, i cieli erano aperti su di lui. Le cose infatti che il padre fa, le fa ugualmente anche il figlio. Poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro vita, così anche il Figlio dà vita a chi vuole. E cosa disse Gesù a noi? E voi farete più di me. Perciò tutto quello che ha fatto Lui potremmo superarlo, non nella qualità. Nella qualità non è possibile. Dice, io ci posso riuscire. Impegnati. Amen. Mi piace in Giovanni, uno dei più grandi segni, sapete, no? I segni ci contraddistinguono sempre, perché questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, no? Perciò i segni danno credibilità a ciò che diciamo. Se tu dici che Gesù guarisce, tu ci devi credere. E tu devi anche pregare affinché la persona guarisca. Amen? Perché molte volte noi siamo timidi. Magari troviamo una persona, per esempio una persona sfacciata è mia madre, cioè nel senso, anche se lei si trova lì a fare la spesa, a fare qualsiasi cosa, e Dio le parla di dirle qualche cosa, avvicinarsi, lei si avvicina. E più delle volte sono persone che hanno proprio quel tipo di bisogno, no? Perciò noi dobbiamo veramente essere credibili quando noi parliamo del Signore Gesù, no? E i segni dice che accompagneranno quelli che hanno creduto, ma il segno più grande, cari, no? È l'amore. Come dice in Giovanni 8,42, lui disse così a quei religiosi: se Dio fosse vostro padre, mi amereste. L'amore è il segno più grande che ci contraddistingue. E non è ti voglio bene, ti amo, mi piaci, insomma, no? È qualche cosa, è l'amore agapeo, è l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori e noi lo proiettiamo verso gli altri. È l'amore di Corinzi 13, è quell'amore che non sospetta il male. Chissà, forse molti sono sospettosi qui. Non sospettare, non serve, stiamo servendo Dio. L'amore non si inorgoglisce, non si vanta, non si comporta in modo sconveniente, crede alla verità, gioisce nella verità. Perciò l'amore ci contraddistingue, è un altro segno importante, da questo siamo riconoscibili se ci amiamo gli uni e gli altri. Perciò i segni ci danno credibilità, l'amore ci rende riconoscibili. Noi dobbiamo essere riconoscibili ed essere credibili. Ecco perché il mondo sta aspettando, perché non vede niente. Vede che i malati rimangono malati, vede che magari se ti pestano un piede tu gliene pesti due, no? Perciò non c'è questa credibilità e questa riconoscibilità dal mondo. Giovanni 10,30 dice: io e il Padre siamo uno. Non disse siamo diversi, siamo uno, noi dobbiamo diventare uno col Padre. Infatti lui disse: come io e il Padre siamo uno, anche voi siete uno in me e noi nel Padre. Perciò dobbiamo diventare uno. La diversità, anche se la pensiamo molte volte in modo diverso, ci stiamo un po', tante volte dice, ci stiamo sforzando di capirci, di sopportarci. Gesù non disse al Padre: ci stiamo tentando di mettere in ordine questo evento della morte, no, mia, così poi tutto, ci stiamo, perché il Padre la pensa in una maniera, io la vedo in un'altra maniera, io sono nel corpo, lui è ancora tutto spirito, sai, non è che, no, io e il Padre siamo uno. Sapete, le diversità dottrinali, culturali, tradizionali, no? Anche di esperienze spirituali diverse hanno diviso chiese, popoli, nazioni e persone. Sapete perché la chiesa è divisa? Perché si pensa a quel pensiero che dice diversi ma uniti, ma la diversità prima o dopo, questo succede anche nella famiglia. Il marito e la moglie non possono essere, devono pensarla alla stessa maniera a livello familiare. Perché se sono diversi, prima o dopo si rompono le cose, no? Ci sono separazioni, ci sono divisioni. Cioè noi dobbiamo vederci come risorse gli uni agli altri, perché sennò diventiamo degli impedimenti per il regno. La diversità dobbiamo vederle come risorse. Tu sei diverso da me, hai una chiamata diversa, allora tu mi arricchisci. Amen? Tu sai amare in una maniera che io ho mai visto. Mi arricchisci, non divento geloso. Pastore, tu hai una chiesa grande, che bello, io sono parte di questa chiesa, perché in Cristo siamo? Amen. Invece noi vediamo gelosie, contese, vediamo cose che non funzionano, ma sapete qual è il problema? È l'intimità col Padre, perché non è la diversità che ci unisce, ci possiamo sforzare, ma prima o dopo facciamo le scintille, ma è la verità che ci unisce. Se tutti siamo puntati sulla verità, allora siamo uniti. Amen? Prima Timoteo 6:3-4 dice: se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore Gesù Cristo, e alla dottrina che secondo pietà è gonfio e conosce nulla, ma ha un interesse morboso a questioni e dispute di parole da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti. Questo cosa vuol dire? Molte volte la dottrina divide le chiese. Lo sapete, vero? Non so, le ADI è un movimento pentecostale, ma non va d'accordo con le chiese libere pentecostali. Si leggono le stesse cose, ma no, no. Poi ci sono le chiese storiche, perciò non pentecostali, no? Che non vanno d'accordo con le chiese pentecostali libere e anche ADI, perciò tutta una serie. Poi ci sono quelle tradizionali, storiche, che proprio non vanno d'accordo con nessuno, cioè nel senso totale, no? E allora questa cosa mi fa riflettere, che cos'è la dottrina che ci unisce? Perché non possiamo noi escludere la dottrina, ma la Bibbia parla della dottrina secondo pietà. Che cos'è la dottrina secondo pietà? E quanto al centro del tuo insegnamento ci sei tu, c'è la persona. Perché Dio ha tanto amato il mondo, cari, che ha dato il suo unico figlio per noi. Non per la dottrina, non per questi pensieri che arrivano e vanno. Questa è la dottrina secondo pietà. Quanto al centro c'è l'interesse per l'uomo, per la persona, perché Gesù è morto per le persone. Amen? Avete compreso questo? Cioè, quanto noi vediamo che la dottrina ci divide, non è la dottrina secondo pietà, non è fondata sulla verità, non c'è intimità. E allora tutto diventa più difficile. Anche fra pastori, fra chiese, no? Perciò, Giovanni 14:6 dice: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dobbiamo riscoprire veramente l'intimità col Padre, imitando che cosa? Gesù. Lui disse: io sono la via, la verità e la vita, no? Lui si appartava sul monte per stare col Padre. Abbiamo fatto molti insegnamenti, ci sono stati molti insegnamenti col Padre, ma ho notato che anche questi insegnamenti sul Padre, no, non hanno fatto, diciamo, tante volte non vengono radicati dentro di noi, li sentiamo e li espelliamo dall'altra parte. Perciò non viviamo poi quello che viene insegnato, perché senza paternità, se tu vivi senza paternità, non c'è stabilità nella tua vita. Non ci può essere neanche eredità nella tua vita e non ci può essere neanche identità nella tua vita. Se non c'è paternità, ve lo ripeto, non c'è stabilità, non c'è eredità e non c'è neanche identità. Viviamo da orfani. Cristiani che vivono da orfani. Sai, pastore, io non ce la faccio più. Che cosa c'hai? Sto male, ma che c'hai? Non lo so. Ecco, se stai male non lo sai, devi saperlo cosa c'hai. No, mi sento male, non mi bastano i soldi, e non vado d'accordo, e c'è questo che non va, e c'è quell'altro che non va, non trovo lavoro, le cose non si muovono. Non c'è stabilità, cari. Quando non c'è paternità, noi viviamo tutte queste cose, no? Instabilità non siamo, noi siamo eredi e coeredi di Cristo, cioè vuol dire che tutto quello che è in cielo, nel regno di Dio, ci appartiene. Dice che tutto è vostro, le cose presenti, le cose future, è Cristo, è i ministeri, tutto è nostro, tutto ci appartiene. Alleluia! E molte volte ancora noi viviamo come poverelli. Invece di appartarci con il Padre e dire: Padre, ho bisogno di un lavoro, io so che tu, no? Desideri di più un lavoro per me che io, che poi ci devo andare a lavorare, uno dice, no? Ma Padre ci vuole dare delle cose, perciò trovatevi con il Padre, cari, veramente fate un incontro con il Padre affinché siate stabili, possiate ricevere questa eredità e avete questa identità di figli, capite? Ecco perché molti credenti vivono questa vita da orfani, dove c'è paura, dove c'è confusione, instabilità, lamenti, pessimismo. Tutte queste cose le fanno da padrone e questo mi fa arrabbiare come figlio di Dio. Cioè, si vede negativo dappertutto e qui ci vuole una guarigione nel cuore. E la guarigione tu puoi ottenerla se tu stai con il Padre ti guarisce il cuore. Il Padre ti cambia, ti trasforma, ti dà i suoi pensieri. Lui ti dà la rivelazione di chi tu sei veramente. Abbiamo un diritto legale di essere figli di Dio. Diritto legale. Perciò l'intimità col Padre porta a rivelazione per farti avere, per farci avere le giuste relazioni. Perché se c'è l'intimità col Padre, tu vedi le cose come Dio li vede. E Gesù, perché disse dalla croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno? Questa era relazione. Perché l'intimità porta a rivelazione per avere buone relazioni. Se non hai buone relazioni, forse il tuo problema è verticale. Amen? Il Monte degli Ulivi è un luogo, come abbiamo detto, veramente meraviglioso di intimità. Perciò il luogo degli ulivi, questo monte, no? Questo giardino, Dio mi ha fatto comprendere questo, che non è solo una cosa storica, no? Geografica, no? Ma è un insegnamento per tutti noi. Poi il Monte degli Ulivi è anche un luogo di decisione, dite decisione. Adesso sono quasi finito, eh? Luca 22, 39 e 46 dice qualche cosa di bello. Vediamo se... Luca, non l'ho scritto, ecco qua, ci sono molti passi che parlano appunto di questo monte con Gesù. Dice così, poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Loro, pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Il Monte degli Ulivi è anche un luogo di decisione. Luca, perciò l'evangelista Luca, è l'unico dei quattro evangelisti che descrive il fenomeno fisico, no? dell'ematoisi, così si chiama questa cosa qua. Ho dovuto andare a capire che come funziona questa cosa, che il sudore diventa grumi di sangue, e mi sono informato, questo ematoisi che cos'è? È il sudore che diventa sangue e si verifica quando c'è un'estrema sofferenza fisica. Luca, essendo medico, poteva comprendere l'agonia, che in greco vuol dire lotta contro il potere delle tenebre. Gli altri non l'hanno descritta questa cosa, ma Luca l'ha descritta. Ecco perché Luca è stato chiamato a scrivere l'Evangelo suo, anche se non era dietro a Gesù. Lui era un medico e lui ha potuto comprendere l'agonia più di tutti gli altri. E la scrive in questa maniera, no? Fa capire che c'è stato questo ematoisi, no? questa trasformazione del sudore in grumi di sangue che cadevano. Perciò in greco vuol dire lotta contro il potere delle tenebre. Quando c'è l'agonia, è proprio all'ultimo momento, quando una persona sta per morire, entra in agonia, no? E c'è una lotta tremenda. Il dizionario dice che l'ultima lotta della vita contro la morte, caratterizzata da un progressivo affievolamento delle funzioni vitali. Questa è l'agonia che descrive Luca. Il Monte degli Ulivi diventò un luogo di decisione per Gesù, cari. Per cui doveva decidere se dare la sua vita oppure no. Ma lui dice che pregò ancora più forte. A un certo punto disse ancora... Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente, il suo sudore divenne simile a grani. Perciò c'era un attacco delle tenebre tremendo. Tutto gli diceva, lascia perdere, lascia stare. Tu rimani Dio, tu rimani il padrone, lasciali perdere. Ma lui ha dovuto fare una decisione, cari. Noi abbiamo bisogno del nostro monte della decisione. Noi dobbiamo decidere a chi vogliamo seguire. Cosa vogliamo fare della nostra vita? Cosa sarà oggi pomeriggio, domani mattina? Cosa vedrò? Cosa sentirò? Noi dobbiamo fare una decisione, perché abbiamo a che fare con l'eternità, cari. Non si può scherzare. Con l'eternità non si può scherzare. Ecco perché quando sono stato su questo monte, Dio ha parlato al mio cuore mentre guardavo Gerusalemme, così è stato forte che Dio mi stava ammaestrando su questo monte, dove oggi sto portando questo pensiero, ringraziando il Signore. È un luogo di decisione, della decisione di obbedire a Dio. È una scelta personale l'obbedienza, cari. Si può anche non obbedire. L'obbedienza è una scelta, non è un dono di Dio. Tu scegli di obbedire, di dare la tua vita al Signore. Perciò, ma costa che cosa? Costa rinuncia. Quando tu obbedisci, tu devi rinunciare a qualcos'altro. Gesù ha dovuto rinunciare a qualche cosa per obbedire al Padre. C'era la sua carne di mezzo, cari. Sapete, quando non ci toccano, sembra che la cosa sia più semplice, ma quando ci toccano, quando toccano i nostri figli, che toccano le nostre cose, scattiamo come delle molle. Amen? E così è vero. Ma Gesù ha dovuto fare una decisione, ha dovuto rinunciare. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo, dice. Qual è il rischio? Che vivendo noi dimentichiamo che stiamo vivendo, no? E preparandoci per l'eternità. Perché un giorno sembra che vada l'altro, un giorno dopo l'altro, no? Perciò viviamo il tram tram della vita, no? E le ore passano, e il diavolo è un ladro, perciò ci ruba le ore, il tempo, attraverso molte cose. Dimenticando l'eternità noi rischiamo di vivere un cristianesimo senza Cristo, cari. Questo è il problema. O un Vangelo senza rinunce. Se tu vuoi seguire Cristo, dice, devi rinunciare a tutto. Amen? È duro da digerire, secondo voi? Sappiate che Dio ci fa rinunciare a tutte quelle cose che ci fanno danno e male. Amen? Dio non è che ti toglie lo stipendio o ti toglie una famiglia. Dio non ti toglie le cose perché sono doni di Dio. Ma Dio ti toglie, vuole togliere il peccato. Vuole togliere quelle insinuazioni del diavolo nella tua vita, vuole liberarti la mente, vuole farti entrare veramente nella tua dimensione, nella tua realtà, vuole farti conoscere il Padre perché tu abbia stabilità, eredità, identità. È quello che Dio vuole, una Chiesa forte che possa dire al mondo ora, ora è il tempo, perché il mondo sta aspettando, cari. Perciò è anche un luogo di decisione, e questo è un tempo di decisione, cari. Terzo, luogo di rivelazione, dite rivelazione. In Matteo 24, dall'1 al 14, sapete cosa dice il Signore? Lui parlò dal monte, era sul monte degli Ulivi, e parlò degli ultimi tempi. Perciò il monte diventa anche un luogo di rivelazione, perciò quando abbiamo questa intimità, Dio ti rivela delle cose, abbiamo bisogno, no, del Padre, della rivelazione, di tutto quello che sta per avvenire. E noi non possiamo ricevere rivelazione, non possiamo comprendere i tempi di Dio e anche le sue stagioni se non abbiamo questa intimità con Lui. Noi possiamo leggere la Bibbia, ascoltare predicazioni, insegnamenti, seminari, eventi. Voglio dirvi una cosa, la Chiesa non può essere un evento, non può essere un evento. La Chiesa è una famiglia. Dai un 5 a qualcuno vicino a te, dire sei parte della mia famiglia. La Chiesa è una famiglia. Facciamo eventi, seminari, facciamo tante cose, ne faremo ancora. Ma è una famiglia, prima di tutto è una famiglia che si ama, che testimonia, una famiglia che riflette il cielo qui sulla terra. sia fatto in terra come è fatto in cielo. E se siamo famiglia, noi possiamo far vedere il cielo alle persone. Amen? Noi siamo una famiglia. Noi siamo, la Chiesa è famiglia. È famiglia. Facciamo un forte applauso al Signore. Perciò se la parola non diventa rema, rivelazione, rimane una lettera morta che non cambia le persone. Questo è il problema. La conoscenza intellettuale non cambia i caratteri, i pensieri, le attitudini. Io ci vedo credenti che no, le attitudini sono sempre uguali, non cambiano mai. Uno può avere belle doti, ma se le attitudini non cambiano, si fa più fatica. Quello che Dio vuole fare è farci diventare come Lui, come Gesù. Salmo 119-130, la rivelazione delle tue parole illumina, dite illumina, e dà intelletto ai semplici. Vedete? Le persone si impegnano a livello culturale di sapere le cose, ma non sanno niente. Dio chiamò dei pescatori, no, ignoranti, e poi li chiamarono cristiani perché parlavano come Lui, agivano come Lui. Guardavano come Lui, camminavano come Lui, avevano autorità come Lui, li chiamarono cristiani. Abbiamo bisogno di questa rivelazione della parola di Dio. Perciò la rivelazione è vedere le cose dalla prospettiva di Dio, cioè come Dio vede le cose. Molte volte noi vediamo le cose con i nostri occhi, ma no, è sbagliato, perché noi vediamo sempre i difetti degli altri. Tu hai sbagliato, e qualcuno dice tre volte tu hai sbagliato, che se vedi che io ho sbagliato vuol dire che tu stai sbagliando. Allora se qualcuno sbaglia, aiutiamolo, se fa bene, onoriamolo. Amen? Perciò è la conoscenza di ciò che non sappiamo che ci fa vivere ciò che non possiamo, per farci ricevere ciò che non abbiamo. Ve lo dico di nuovo. Che cos'è la rivelazione? Quando tu arrivi, che Dio ti rivela le cose, no? Che cos'è la conoscenza, la rivelazione? È ciò che non sappiamo, per farci vivere ciò che non possiamo e farci ricevere ciò che non abbiamo. Perciò i nostri bisogni sono tutti lì pronti per essere presi, cari, per farli nostri. Ma ci vuole questo cambiamento, ci vuole la rivelazione di Dio. Perciò la rivelazione è il risultato della fede e della tua intimità con Dio. Perciò non ti fidare dei tuoi sensi, fidati di Dio Padre. Amen? Non ti fidare secondo me, ma secondo me io penso, fidati di Dio, parla con Lui e poi esprimiti. Perché se parli con Lui, tu dici la verità. Finiamo. È impossibile vivere la vita cristiana, avere successo e vittoria e forza e risultati che noi vogliamo senza avere il nostro monte degli ulivi. Questo è il monte degli ulivi, cari. Quello che Dio ha detto al mio cuore su questo monte, mentre ero lì, che le guide parlavano, questo monte c'è stato questo, è successo questo, questo è l'anno, eccetera, quell'albero dice, Dio mi stava parlando in modo diverso, mi stava dicendo, tu hai bisogno di un monte degli ulivi dove tu puoi avere intimità, puoi avere decisione e puoi avere rivelazione. Amen? Facciamo un applauso al Signore. Amen! Alziamoci in piedi, cari. Al ritorno di Israele abbiamo potuto fare una predicazione per grazia di Dio su Gesù e il monte degli ulivi, no? Che non è solo storia, archeologia, no, ma è insegnamento affinché noi possiamo diventare uomini e donne forti di Dio, uomini e donne pieni di rivelazione di Dio. Un altro saluto? Ok, preghiamo per due ragazzi, figli di Sara, che sono stati fermati da dei delinquenti col coltello, eccetera, eccetera. Perciò preghiamo per questi ragazzi. Uscivano dalla discoteca, ok. Se Dio mi dicesse vai in discoteca per predicare, io ci andrei. Così una volta fece Reinhard Bonnke, no? Dio le disse: vai in quella discoteca, no? E predica la mia parola. E dice: ma come faccio? Là ci sono tutti gli sfasati, tutte le cose, cioè che faccio? Chi mi fa parlare? Lui andò in quel luogo e dice: io ti mando. Il Signore me l'ha detto quando disse: andate, troverete un asino. Se vi diranno: come mai, chi mi vuoi rubare? No, il Signore me l'ha detto. Quando il Signore parla, stai tranquilla, no? E lui disse al proprietario: senti, Dio mi ha detto che io devo parlare. C'era una sala piena di giovani, piena di giovani che ballavano, danzavano, si ubriacavano, no? E lui disse: dico, ma tu hai già bevuto oppure devi ancora bere? Sei appena entrato oppure hai già fatto il pieno, no? Dio ti ha detto che devi parlare. Dice: ma guarda, qui non funziona così. Sai, Dio me l'ha detto, è lui che me l'ha detto che io devo parlare. Quest'uomo improvvisamente la seconda volta le ha detto: ma io ti do 5 minuti, non di più, eh? Improvvisamente disse: ti do 5 minuti. Allora, finita quella cosa, lui fermò tutti e disse: un attimo, fermatevi tutti, abbiamo dato 5 minuti a questa persona. E lui predicò l'Evangelo di Gesù Cristo. Questa discoteca oggi è una chiesa. Amen. Via l'emozione di queste cose e preghiamo il Signore. Chi sente il bisogno questa mattina? Guardate, è un po' tardi, mi dispiace, scusateci, ma vi prendo ancora qualche minuto e poi andiamo a mangiare, noi il mangiare aspetta. Ma chi sente il bisogno del Monte degli Ulivi? Chi sente il bisogno, dopo quello che è stato detto, di avere un monte suo proprio? C'è qualcuno che qui sente il bisogno degli ulivi? Allora venite avanti un attimo, facciamo una chiamata veloce. Chi sente il bisogno, che è stanco di vivere in una maniera scialba, la vita cristiana, già il nome ci impegna, cioè come Cristo, cioè vuol dire che io smetto di lamentarmi, che io smetto di criticare, che io smetto di pensarla secondo me, che io comincio a pensarla come Lui, che io voglio avere intimità con Dio, io voglio avere decisione per Dio, io voglio avere veramente una vita piena, traboccante. Io voglio la rivelazione di Dio. Non mi basta vivere la domenica mattina e poi qualche momento in settimana, che possiamo vivere nella pienezza dello Spirito Santo. Quello che lo Spirito Santo vuole è farti vivere le tue 24 ore sopra 24 e dopo le 24, sempre con Lui, per Lui. C'è qualche cosa di forte che sta cambiando, cari. Perché se noi siamo convinti di questo, succederanno cose che non sono mai successe nella nostra vita, intorno a noi, nelle nostre case. Alleluia. Ci vuole una decisione, sapete? Gesù è stato molto decisivo nel Monte degli Ulivi, nel Getsemani, in quell'orto dentro il Monte degli Ulivi. Lui è stato decisionale, non ha avuto mezzi termini. Se noi siamo qui, cari, è perché Lui è stato deciso. Se tu deciderai questa mattina, molte cose cambieranno nella tua vita. Ci sarà un'accelerazione nella tua vita e le cose succederanno. Ma tu devi decidere se stare con Lui, se Lui deve diventare padre per te, in modo che tu possa avere questa identità di figlio, oppure vuoi semplicemente essere un credente della domenica. Un credente. Possiamo chiamarlo cristiano, credente, no? Però domenicale, così, che non ci impegna più di tanto. Che se uno mi pesta un piede, io posso anche pestargliene due, così non sono impegnato. Che se uno non sta bene, io non ho tempo da perdere per lui. Sapete, il cristianesimo, no? Vuol dire totalità. Vuol dire che tu non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato la sua vita per noi. Questo è il segreto, cari. Cari, venite avanti, vieni. Piero, vieni poi per piacere, venite a pregare. Vogliamo pregare per questi cari. Alleluia. Se senti questo bisogno, sapete, io questo viaggio mi ha toccato in modo nuovo, se devo dire. Io sono 40 anni che sono convertito, perciò potrei dire dopo 40 anni so tutto. Non so niente, cari. C'è tutto da sapere. C'è tutto da sapere e da scoprire. Amen. Perciò questo è un momento veramente meraviglioso e vogliamo pregare sia per quelli che sono qui ma anche per le persone che sono fermi lì. Preghiamo un attimo.
Io vedo una piccola nuvola nella misura della mano di un uomo. Questo è il segno e la tua pioggia scenderà.
Parlare, sappiate che Dio è qui, e quello che voi direte adesso, questa confessione di fede, sappiate che Dio lo registrerà nel libro della vita. C'è un libro nel cielo, dice la Bibbia, lui scriverà i vostri nomi. Meraviglioso. Vogliamo pregare per queste due care che hanno deciso, c'è già il monte degli ulivi in movimento, hanno deciso di dare la loro vita a Gesù. Così vi chiedo, amen. Così vogliamo dare adesso, vogliamo fare questa preghiera tutti insieme, mentre loro la diranno anche loro con la loro voce, ok? Dite così. Padre, vengo a te.
Padre, vengo a te.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Io so, Gesù, che tu sei morto per me sulla croce.
Io so che tu sei morto per me nella croce.
Io credo che su quella croce tu hai pagato per i miei sbagli e i miei peccati.
Io credo che tu per la croce hai sbagliato.
Hai preso
i miei sbagli e i miei peccati.
Io credo con il mio cuore che Gesù ha pagato per i miei peccati.
Io credo con il mio cuore che Gesù ha pagato per i miei peccati.
E confesso con la mia bocca.
E confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
E io sono un figlio per diritto.
E io sono il figlio prediletto.
Gesù.
Gesù.
Ti ricevo nel mio cuore.
Ti ricevo nel mio cuore.
Come mio Signore e Salvatore.
Come mio Signore e Salvatore.
Per sempre.
Per sempre.
Grazie che mi hai perdonato.
Grazie che mi hai perdonato.
E che mi hai salvato.
E che mi hai salvato.
Per sempre. Adesso giratevi e dite: siamo figli di Dio.
Siamo figli di Dio.
Siamo figli di Dio.
Amen. Forte questo applauso. Alleluia. Adesso voglio pregare per loro.